Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici di Radio Popolare. Le 14 di questo mercoledì 22 gennaio. Questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Siamo in diretta, io sono Matteo Villaci e staremo insieme un'ora fino alle 15, se vi va. Come già detto, questo è il magazine musicale, quindi parleremo di musica. Abbiamo un po' di notizie e di approfondimenti da trattare nella prima mezz'ora. Sarà con noi Barbara Sorrentini, torneremo a parlare del biopic su Bob Dylan. E poi, vabbè, niente, poi parleremo di un bel po' di cose. Ma una volta scoccata la mezz'ora, anche oggi avremo ospiti, ci trasferiremo di sotto, dove sarà Roberto Cacciapaglia, davanti al pianoforte, per regalarci un po' di musica. E una lunga chiacchierata. Allora, so che ve l'hanno appena detto Disma e Alone, però faccio i compiti perché ho preso un impegno con Disma. Avete sentito che giovedì domani sera, quindi in auditorium, c'è la presentazione di Piantagioni, il fumetto, nel quale appare anche un brillantissimo Mattia Villaggi. Ecco, prenotatevi, prenotazioni at radiopopolare.it se volete esserci domani sera in auditorium. Questo evento. Partiamo oggi però con la notizia della scomparsa, purtroppo, di Garth Hudson dei The Band, ultimo in realtà membro ancora in vita dei The Band. Ci ha lasciato nelle scorse ore, aveva 87 anni ed è una delle, come dire, dei personaggi più importanti, insieme con Bob Dylan e compagni Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel e Rick Danko. Ha costituito una delle accoppiate solista gruppo più forti di sempre. Dicevamo dell'ultimo, essendo ultimo membro superstite dei The Band, apprezzato polistrumentista, apprezzato anche dalle generazioni successive, se ne va senza che si conosca ancora la causa della sua morte. Si sa che è morto serenamente, così ha detto l'amico produttore Ian Aust. Oggi noi all'interno di Playground dedicheremo a lui un ricordo approfondito. Intanto oggi Jack comincia così.
I just need some place where I can lay my head. Son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny, take a load off Bree, take a load off Fanny, and you put the load right on me. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can?
Yeah, take a load off Fanny, take a load off Bree, take a load.
Put the load right
on me. Put the load right on me.
Get your cannonball.
The Band, The Wait, il nostro saluto nella realtà con l'annuncio della scomparsa di Garth Hudson, arrivata ieri la notizia, appunto. Quindi questo è il nostro saluto al musicista nato nel 1937 in Ontario, a London, figlio di musicisti e, come detto, polistrumentista, che ha iniziato a suonare prestissimo e proprio... questa sua capacità di muoversi di strumento in strumento ha fatto in modo che potesse accompagnare all'inizio artisti anche enormi come Bill Haley e Johnny Cash, prima di entrare nei The Band, che poi hanno dato la svolta a quello che è stato il suo percorso musicale. Un saluto a Laura, che apprezza questo ricordo, e Laura, appunto, ti ricordo ulteriormente che all'interno di Playground oggi con Elisa Graci ci sarà un approfondimento importante sulla sua figura. Noi intanto voltiamo pagina e, insomma, ieri abbiamo parlato, cioè eravamo tutti un po' così, no? Era il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump, gente che fa saluti strani, cose un po' di presa a male. Facendo un piccolo passo indietro, in realtà, uno degli ultimi atti del presidente, ex presidente, former president, come si direbbe negli Stati Uniti, Joe Biden, in realtà, riguarda proprio la musica e riguarda un personaggio molto importante che è Leonard Peltier, che era in prigione in realtà da 50 anni, artista arrestato appunto 50 anni fa, che faceva parte dell'American Indian Movement, un movimento non violento nato nel 68 sulla falsariga dei movimenti per i diritti civili degli afroamericani, ovviamente dedicato ai diritti civili dei nativi americani, e arrestato in seguito all'omicidio di due agenti dell'FBI in un caso in realtà molto controverso, per cui rimando al racconto che il regista Michael Apted ne ha fatto nel documentario narrato da Robert Redford, Incident at Ogallala. la grazia che gli è stata concessa, o meglio, la tramutazione della pena nei domiciliari, è stata accolta da lui con grande gioia. Dice: è finita, finalmente torno a casa, voglio mostrare al mondo che sono una brava persona con un buon cuore, voglio aiutare le persone proprio come mi ha insegnato mia nonna. Ma è stata accolta con gioia anche dai Rage Against the Machine, che avevano raccontato la sua storia nel video di Freedom, uno dei loro classici. E Tom Morello in queste ore ha condiviso la gioia con un post. Leonard Peltier torna a casa con due bei punti esclamativi. Dice: per quasi 5 decenni le organizzazioni per i diritti umani, gli attivisti nativi americani, la gente comune e band come i Rage Against the Machine hanno fatto pressione affinché il prigioniero politico Leonard Peltier fosse rilasciato. Col passare degli anni Leonard è diventato un amico e sono felice che 80enne e in cattive condizioni di salute possa passare gli ultimi anni di vita con la famiglia e gli amici. Quindi, in questi giorni di notizie difficili che arrivano dall'altra parte dell'oceano, prendiamo ciò che arriva di buono e celebriamolo anche noi. Facciamolo con i Rage Against the Machine, questo è Freedom.
Yeah!
Freedom, Rage Against the Machine, come dicevamo, il brano nel cui video soprattutto è raccontata in questo caso, in questi giorni in particolare, se vogliamo anche celebrata proprio la libertà, visto il titolo del brano di Leonard Peltier, che insomma, come vi dicevo, a cui è stata tramutata la pena dall'ergastolo ai domiciliari dopo 50 anni di reclusione per questo reato molto sospetto, in realtà come uno degli ultimi atti della presidenza Biden. 14:18 minuti, voltiamo pagina e mi verrebbe da dire torniamo a parlare, ma in realtà veniamo a parlare finalmente propriamente di A Complete Unknown, il biopic dedicato alla figura di Bob Dylan. E quindi benvenuta Barbara Sorrentini.
Buongiorno, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Ma grazie a te di essere qua, ben ritrovata, è sempre un piacere parlare di musica e di cinema con te, perché sono due cose in cui ci troviamo abbastanza, di cinema ovviamente faccio 20 passi indietro, però abbiamo diversi punti di contatto e infatti già nel fuori onda mi sembra di aver toccato...
stavo già spettegolando.
Cioè siamo arrivati già a quel livello lì. Mettiamola così, fare un biopic su Bob Dylan non è facile, fare un biopic su Bob Dylan convincente per chi lo guarda e per Bob Dylan, che è ancora vivo e quindi certo, lotta insieme a noi, deve essere una roba molto complicata. La prima domanda è: quale ne è il risultato?
Il risultato è più che soddisfacente. Dopodiché, siccome il film esce domani,
sì,
e chi lo vede in anteprima non ha ancora sentito dire ah, è bello, è bello, è bello, e però chi va a vederlo dopo sente tutti che dicono ah, bellissimo, vanno già prevenuti dicendo vabbè, e poi restano delusi.
Il rischio è quello, non l'aspettativa.
Esatto. Poi, naturalmente va visto in lingua originale. Io non so neanche se poi esce... Ah no, esce doppiato perché ho il trailer doppiato, che tra l'altro poi si sentirà sabato in una prima parte, dice sì, dedicata al film.
Per cui ci sarà un super approfondimento.
Sì, quindi... con le loro voci. E questo lo dico perché loro sono venuti a Roma, vabbè, si sono visti i video assurdi di Timothée Chalamet che è andato allo stadio a tifare la Roma in giro sul bus. Hanno fatto questa conferenza stampa da cui ho tratto degli estratti. Le voci lì purtroppo sono già doppiate, perché sai com'è, no? Sentendo c'è già il doppiaggio. Però il contenuto è importante, perché fanno dei racconti su come hanno lavorato al film, che sono utili, servono anche, non dico per la comprensione perché il film si capisce, ma per capire cosa c'è dietro.
L'altro giorno avevamo ospite Scarlett Rivera, che è il famoso villino di Hurricane, e ci ha raccontato, oltre a un po' di curiosità proprio aneddotiche sulla sua vicenda con Bob Dylan, come, avendo visto il film, lei avesse ritrovato una certa fedeltà non solo nell'enorme lavoro di Timothée Chalamet, perché davvero deve averci lavorato anche proprio tanto tempo, è un po' arrivata nei racconti, un'accuratezza anche negli altri personaggi noti. È una cosa che arriva.
Allora, Edward Norton fa Pete Seeger e gli è stato chiesto proprio in conferenza stampa come si sia documentato, cioè come sia riuscito, per chi si ricordava la figura di Pete Seeger, a farne la voce così uguale, ma anche la fattezza fisica, il modo di suonare il banjo, cioè questo atteggiamento. E banjo, no?
Sì.
È venuto il dubbio, perché c'è una scena in cui dice passami l'ukulele, dice no, guarda che è un banjo.
Sono un po' diversi,
molto diversi,
però cioè,
no, infatti. E lui dice: grazie a YouTube, io 20 anni fa questo personaggio non avrei potuto farlo. Tant'è che sempre lo speciale dice: sì, sono andata a recuperare quello che lui dice che è stato di ispirazione un concerto nel 63 in cui si sente la voce. E in effetti parlo uguale, poi la figura, vabbè, longilinea, così insomma, è molto simile, e quindi per dirti come in effetti oggi raccontare un uomo che negli anni 60 era famosissimo, in mezzo c'è stato YouTube.
Esatto, a salvare tutti, capito, capre e cavoli, perché poi uno dice me lo ricordo diversamente, quelli che non c'erano non si ricordano una mazza, quindi
certo,
giustamente... sono documenti storici, tra l'altro, archiviati per tutti, sono lì e a immediata disposizione. Dicevamo anche fuori onda del fatto che è un film che deve arrivare a tutti e poi deve arrivare ai puristi, perché Bob Dylan è uno di quegli artisti che non ha, come dire, solo un fan club, ha proprio quasi, è quasi religione.
Sì, anche perché poi essendo stato la colonna sonora per molte generazioni, chi lo seguiva in quel momento non riusciva a seguirlo come fosse, che so, non so, un nome a caso di quegli anni che uno ascolta con piacere, ma anche semplicemente, come si chiama, Peter Gabriel, sì. Adesso dico, no? Non ha dei fan ammalati di Peter Gabriel, non esistono. Cioè i fan ammalati sono di Bob Dylan, di Bruce Springsteen, di David Bowie, dei Rolling Stones, forse anche dei Beatles.
E dei Beatles.
Esatto, però... Bob Dylan ha fatto ammalare tanta gente, sì. Eppure era dispettoso, cioè lo è adesso e lo era allora, dispettoso barra insopportabile, poi gli vogliamo un bene, io sono cresciuta con lui e lo adoro, chi ascolta al mattino sa che bene o male Bob Dylan è uno di quelli che insieme a Guccini c'è sempre, la vecchia sembro, e quindi questa cosa qua arriva. Cioè arriva anche quel suo aspetto un po' scontroso che però poi ne ha decretato il successo, perché quella libertà che lui si è preso anche in maniera antipatica è quello che poi gli ha dato successo. Cioè quando lui doveva suonare ai Festival Country e tutti volevano Blowing in the Wind o Mr. Tambourine Man, lui arrivava lì con la chitarra elettrica, il nuovo gruppo, e diceva io faccio quel cavolo che mi pare. E persino Pete Seeger voleva strappargli, che era il suo pupillo, sì. Gli voleva staccare la chitarra dal
il jack
elettrico, jack esatto. Per l'appunto. E nonostante tutto lo faceva con un grande affetto, perché c'era quella situazione un'altra, però poi lui è andato con le sue gambe, no?
Sì, e lo ha sempre fatto, ti raccontavo che io una volta sono andato a vedere Bob Dylan, sai, ha lì un ventaglio di set veramente classici, ne farà uno? No, cioè
lui infatti, che poi non è che li abbia rifiutati, è che non vuole compiacere, vuole compiacere.
Totalmente, infatti appena, altra cosa, piccolo trucco che lui ha, appena parte quella cosa tipo il sing-along, cioè la gente che canta, lui inizia a cambiare un po' la melodia, così giusto per mettere in chiaro.
Sicuramente individualista a tutti gli effetti, però quell'individualismo che in qualche modo poi ti salva e ti fa diventare artista.
Beh, assolutamente, stiamo comunque parlando appunto di Bob Dylan, proprio per questo. C'erano un po' di complicazioni, abbiamo iniziato e vorrei concludere dalla figura di Timothée Chalamet e dalla sfida che ha preso in mano, per chiederti su di lui alla fine il risultato finale.
No, il risultato finale...
Anche musicalmente, perché poi ha suonato,
esatto, da quel punto di vista è sconvolgente, perché non solo riesce a ricostruire la figura, no? Il momento della testa riccia, il momento con degli occhiali da sole, il momento in cui in realtà era più trasandato, con i vestiti un po' rotti, così riesce proprio in pieno. Ma le canzoni, fa impressione come riesca a emularne la voce, tant'è che ci sono alcune delle versioni cantate da lui rispetto a quelle originali, che non dico che non le riconosci, certo che le riconosci, però anche quando parla, per quello dico, cercate di vederlo in lingua originale, che ha questa specie di strascicato, non so come dire, no? Un po' così, ciancicato e strascicato.
Un po' country quasi,
esatto,
nel parlato.
Esatto, sì, che comunque funziona perfettamente. Volevo dire anche una cosa sulle figure femminili, una è Monica Barbaro che fa John Bites, anche lei è impressionante, cioè ha una voce pazzesca, poi è molto brava, decisamente molto più bella, John Bites ha una sua bellezza, certo. Ovviamente, questa è una bellezza moderna, quasi un po' da influencer se sì. Vogliamo, no? E forse questo, ecco, questa forse è la cosa che è un po', perché è anche molto sexy, John Bites invece anche quando si vedono i duetti non c'è questa, qui c'è una tensione erotica che secondo me nella realtà non c'era, però vabbè, insomma, gliela lasciamo passare. E poi Elle Fanning che fa, allora, farebbe Susie Rotolo, ma in realtà Susie Rotolo probabilmente no, ha un altro nome, però di fatto è quella che poi compare nella copertina del disco insieme a lui sotto braccio, e quindi sì, è lei.
È lei.
Esatto.
E anche lei funziona benissimo.
Sì.
Facciamolo il raffronto che mi chiedevi, perché è proprio per evidenziare quello che dicevi in merito ai brani, e poi ci lasciamo con il secondo che andiamo ad ascoltare. Vuoi ascoltare prima la versione Bob Dylan del classico che lui non canterebbe mai live, Blowing in the Wind, o la versione Timothée Chalamet con Monica Barbaro, tra l'altro?
Vai col classico, così poi magari se vuoi chiudi con l'altra che c'è anche la voce.
Esatto.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E questa è l'inconfondibile voce di Bob Dylan. Chiudiamo con la versione di Blowing in the Wind di Timothée Chalamet insieme a Monica Barbaro. Grazie mille.
Grazie a te.
Davvero, Barbara Sorrentini, di essere stata nostra ospite di questo racconto, e a presto.
E ascoltate Chassis sabato alle 14, esatto, perché tutta la prima parte è su questo film.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer's blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind dal film A Complete Unknown, nella versione di Timothée Chalamet insieme a Monica Barbaro, a chiudere questa prima mezz'ora di Jack. Saluto Filippo che ci scrive un ricordo, dice: 5 luglio 92 Bob Dylan a Correggio, io e un mio amico saltiamo le transenne a fine concerto, arriviamo a 10 metri da lui che aveva un accappatoio addosso perché era appena uscito dalla doccia. Uno dei personaggi della security ci bloccano, ci fanno scappare, abbiamo spaventato Dylan, mi spiace ancora adesso, penso che vi capisca. Pubblicità e torniamo subito dopo.
Thank you. Roberto Cacciapaglia live su Radio Popolare, benvenuto Roberto, è un piacere avere l'opportunità di ascoltare dal vivo innanzitutto, perché questo è il punto da cui siamo partiti, un po' del tuo nuovo disco, e ci fa piacere anche perché Time to Be è un disco particolare nella sua creazione e quindi nel suo risultato finale. Siamo partiti con una traccia che è Borderlands e prima di arrivare a parlare però del punto di partenza che hai scelto per oggi, ti chiederei invece il punto di partenza che hai scelto per questo lavoro. Si diceva di un lavoro in cui forse di cui forse arriva un po' la ricerca dell'essenzialità, nel senso della profondità e dell'identità del suono. Da dove è partito questo percorso?
Intanto grazie Matteo, grazie tantissimo e un saluto ai nostri ascoltatori. Manca questo.
Ecco, grazie mille Matteo, grazie ai nostri ascoltatori e sono contento di essere qui in questo posto speciale, molto speciale. Quindi mi dicevi da dove è partito. Time to be è il tempo di essere, no? Il tempo di essere in un momento in cui tutto sembra andare in una direzione del fare, fare, ottenere, volere. Questo è tutto molto forzato, no? Sia un punto di vista materiale ma anche interiore. E l'essere è un po' l'opposto dell'intelligenza artificiale, no? Che è sicuramente utile e non voglio entrare in questo troppo, ma non può essere,
sì.
Perché l'essere umano appunto ha una sua peculiarità, una sua forza, una sua identità. E proprio in quest'epoca penso che nella musica, che è l'arte invisibile, ma che è l'arte intima e insieme più di condivisione, più sociale possibile, possa essere uno strumento in questa direzione.
Da quando mi occupo di musica forse ho scoperto che uno dei grandi segreti è quello che hai appena svelato, cioè è qualcosa capace di parlare intimamente a ognuno di noi e allo stesso tempo parlare a tutti, e forse il trucco è proprio quel lato umano che condividiamo, quella scoperta del tempo di essere, dell'essere, no? E che è la cosa che poi condividiamo a livello più profondo. Però dicevi anche di un momento storico che sembra il momento del fare. Sembriamo immersi in una sorta di continua evoluzione in cui anche il tempo stesso sembra accelerare. E ti chiedo quanto hai avuto bisogno di prenderti del tempo per costruire una musica intorno al concetto dell'essere.
Io sai, nella mia musica la cosa principale, io metto le mie esperienze di evoluzione, dei miei maestri, non solo musicali, e quindi è proprio essere, è un modo di vivere anche, non c'è uno scollamento tra la musica è impossibile e quello che sei. Hai appena mandato Bob Dylan,
sì.
Ecco, io penso che il rock e Dylan e tutto quel mondo anche della Beat Generation che arrivava poi da, sappiamo, Ginsberg, Kerouac eccetera, ha proprio dimostrato questo, che non può esserci nel rock, la sua forza era che cambiava generazioni, era che manifestava un modo di essere, un modo proprio di essere e di pensare, di vivere nella musica. Quindi io lavoro così, non ho avuto bisogno del sì, il tempo ovviamente per andare oltre il tempo, questo, perché la musica che faccio è una specie di viaggio, una specie di meditazione attraverso il suono, attraverso i poteri del suono, che in questa vita molto caotica, molto occupata che tutti noi abbiamo, a volte dimentichiamo quello che abbiamo dentro, quello che siamo profondamente. Il suono forse ce lo può ricordare.
Assolutamente sì, da un lato è un'ancora, dall'altro univi l'idea dell'evoluzione umana, no? All'idea del tempo, è l'evoluzione a farci percepire il tempo che passa. Se fosse tutto statico, di fatto non avrebbe senso misurarlo il tempo, no? Perché saremmo fermi a un eterno presente.
In magari questa... arrivare lì, guarda, è un bel passo. Ci arriveremo.
Dici?
Assolutamente sì. Certo.
Beh, in ogni caso tu sul guardare a quello che arriva e sul porre l'attenzione anche alle sonorità che mutano, hai sempre per queste cose hai sempre avuto una particolare, per te hanno avuto una particolare rilevanza in questo disco, ma già nei precedenti ci sono delle sperimentazioni che non so se chiamarle così, perché arrivano già come un risultato di sperimentazioni. C'è l'elettronica, c'è un suono classico che va a mescolarsi, no? Con alcuni elementi forse un pochino inediti in questo melange.
Grazie, hai detto delle cose molto belle che corrispondono proprio al mio lavoro, perché vabbè, io sono partito a 18 anni con Sonanze, che è stato il primo disco quadrifonico pubblicato in Italia, per dirti, per seguire quello che insomma stavi dicendo sulla sperimentazione, ci sta completamente. E in questi ultimi, come tu hai ben fatto notare, lavori, anche in questo ultimo, uso un'elettronica che possiamo definire biologica, nel senso che rispetta la natura del suono, cioè non emetto suoni digitali, quindi
artefatti, sì, sì.
Ma è un'elettronica che usa un circuito, tra l'altro Giampiero Dionigi, che saluto, e che si occupa di questo aspetto, Live Electronics, in cui questi software molto sofisticati hanno la capacità di far ascoltare dei suoni che noi dagli strumenti acustici non possiamo ascoltare. Sono i suoni armonici, sì. Quelli che tanto amava Pitagora, che diceva che la musica delle sfere, che l'universo è sorretto dagli armonici, e c'è una grande verità. Quindi noi abbiamo la possibilità di potenziare il suono acustico senza aggiungere niente, ma indicando la strada che la vibrazione fa nello spazio, da quando parte con un suono che noi consideriamo molto concreto, in realtà il suono è composto da miriadi di armonici, e quindi possiamo selezionare e far vedere, vedere anche, è una bella parola, perché non è solo ascolto, vedere, perché il suono dà una visione del percorso del suono nello spazio.
Esatto, perché poi sono fisicamente tante, oltre che la composizione di tante armoniche diverse, dicevi, ma è anche proprio la composizione di tante forme fisiche diverse. C'è lo spazio che è un fattore, c'è la vibrazione, quindi il movimento, sono tante davvero le forze che entrano in gioco.
Giusto, hai detto la parola. Giusto, complimenti, grazie di questa conversazione molto interessante.
Ma figurati, grazie a te.
Non è così scontata.
Ti ringrazio davvero. E adesso ti ringrazio anticipatamente, perché ti chiedo di tornare a regalarci un altro brano da questo lavoro, e ti chiedo di introdurlo.
Questo è un brano che si chiama Sky Door, la porta del cielo, che è ispirato a un grande caverna che esiste in Nepal, dove diciamo... Nel soffitto c'è questa grande apertura che è una porta verso il cielo, quindi parte con un adagio e poi via via la vibrazione sale e anche, diciamo, sale sia da un punto di vista di tempo che di spazio, ma potete ascoltarlo adesso. Grazie.
Grazie a te. Roberto Cacciapaglia, Sky Door, live a Radio Popolare. Sky Door, Roberto Cacciapaglia live su Radio Popolare dal disco appunto Time to Be di cui stiamo parlando. Roberto, dicevamo prima del tuo percorso che comunque hai detto, no? Ha sempre voluto portare un po' di novità e stare attento a quanto accadeva intorno a livello sonoro e quanto poteva aggiungersi alla narrazione a livello di elementi musicali e sonori. Tu hai anche lavorato tanto con orchestre, anche grandi orchestre in realtà. C'è un approccio diverso proprio nel comporre, nel raccontare attraverso la musica quando hai intorno una grande orchestra o quando immagini un lavoro magari un pochino più scarno, oppure l'intento comunicativo un po' è lo stesso?
Ma è una bellissima domanda, grazie. Ma diciamo che in Time to Be ho usato quasi esclusivamente in tutti i brani, a parte in due dove c'è la Royal Philharmonic e una dove ci sono i virtuosi italiani, l'organico con cui vado dal vivo, che è un trio con pianoforte, violoncello elettrico e postazione elettronica, che tra l'altro saremo a Milano,
esatto,
in marzo.
Andremo, sì, sì.
E questa è una formazione, diciamo, in un certo senso microcosmica. L'orchestra, ho fatto 5 dischi con la Royal Philharmonic Orchestra, poi con l'Accademia della Scala, l'Imperial Orchestra, la Mosca, questo per dirti che anche la Dubai Sinfonica, cioè anche diverse come storia, eccetera. È molto interessante perché c'è l'orchestra del macrocosmo, e c'è, è come un mondo, è un pianeta, sì, una costellazione, c'è tutto. Posso dirti che per esempio con la Royal Philharmonic registravamo Abbey Road e io ho una scrittura non storicizzata, diciamo così, ti faccio un esempio, i vibrati nelle voci del melodramma, sì, piuttosto che nei violini, quelli che un po' detestava Stravinsky. Ecco, io sono più in un imposto degli archi, per esempio, da musica sacra,
sì,
perché la musica sacra è anche molto fuori dal tempo, naturalmente, no? Come, e devo dirti che, per esempio, in studio la Royal gli chiedevo di non vibrare ed era una cosa straordinaria, sì, sembrava, infatti poi mi dicevano, sembra una scrittura antichissima e post elettronica, perché il non vibrare ricorda una tastiera, cioè è un tipo di orchestrazione che arriva dopo l'esperienza delle tastiere,
sì.
Ecco, questo è uno. E poi ovviamente l'orchestra ha è un linguaggio abbastanza differente, sì. Hai colto una cosa molto, molto importante.
E adesso vorrei andare a, come dire, a temperare la matita di questa cosa, nel senso, hai citato tante orchestre e hai citato anche l'intervento un po' sulla cronologia e anti-anacronistico, se vogliamo, no? Hai citato il vibrato, però c'è questa cosa della storicizzazione del suono e quindi c'è nuovamente un elemento, una linea temporale immaginaria. E però tra le varie orchestre che citavi, un'altra delle cose che evidentemente salta all'occhio è anche la provenienza geografica. Un'orchestra, tu ne percepisci in qualche modo, nel modo di... suona diversa un'orchestra formatasi in Russia, da una in Inghilterra, da una a Dubai, o si raggiunge un livello comunque di raffinatezza che riesce a superare questa cosa? O entrambe magari?
Beh, devo dirti grazie di queste domande, complimenti, perché sono delle cose molto precise, ma è una cosa, sembra veramente importante, perché hai molto ragione. Quando io lavoravo con l'Imperial Orchestra di Mosca, che però ha un repertorio esclusivamente, diciamo, della classica e l'Europa, dell'Europa, rispetto per esempio alla Royal, che ha lavorato con Karajan, la Callas, fa Brahms, Mozart, però ci sono anche i Beatles, i Queen, capisci? Quindi hanno una apertura diversa. Quindi, siccome ho sempre cercato una musica al di là delle gerarchie, al di là delle divisioni, perché penso che poi tutte le influenze coinvolgano, no? Ecco, lì mi sono trovato in un luogo dove anche i tecnici del suono e l'orchestra hanno una competenza che viene da un'esperienza di lavoro, non soltanto in un ambito settoriale, quindi, certo, che sconfina. Ecco, diciamo, spesso io dico la mia musica va oltre uno dei miei, diciamo, borderland, per esempio quello che ho fatto prima, è proprio andare oltre i confini, sconfinare.
Vorrei tornare un attimo.
Sono andato fuori tema.
No, no, sei andato perfettamente in tema. Anzi, hai chiuso quei confini. Parlavamo di approcci, no, geografici, quindi direi perfetto. Citavi prima il fatto che il 25 marzo sarai all'Auditorium Mahler qui a Milano, il 28 a Verona al Teatro Ristori. Poi c'è Bologna, c'è Perugia, c'è Firenze, c'è Roma il 24 aprile. Volevo farti una domanda sul live, perché chiaramente, no, prima dicevi del fatto che la musica fa questo miracolo di parlare a ciascuno a livello personale e di toccare qualcosa che ci accomuna tutti. Immagino, e questo vale secondo me per qualsiasi musicista, insomma ho avuto modo di fare questa domanda a tanti, che il momento del live rappresenti comunque un momento di condivisione reale di qualcosa che si è creato. Che tipo di impatto ha su di te a livello emotivo il momento della musica dal vivo?
È il punto d'arrivo. Il concerto è il punto d'arrivo, perché lì convogliano tutti, no? Per esempio anche il mio pubblico che mi segue e mi ascolta sa che, per esempio, i concerti che faccio sempre più sono interattivi, cioè non è da una parte si suona e dall'altra si ascolta, sono dei concerti dove si lavora insieme, perché è come una meditazione col suono, è una meditazione attraverso la musica. E quindi per esempio io faccio intonare una delle cose che fa a tutto il pubblico, perché il suono va oltre i confini, la A è la,
se
la è il diapason è la sorgente del suono, no? Da lì, da questo famoso la, poi sorgono. Allora intoniamo insieme questa musica perché andare oltre appunto i confini, ma anche i confini di ognuno di noi. Allora quello che cerchiamo di innescare è uno stato di presenza, una presenza nell'attimo. Oggi si parla molto di mindfulness, in un certo senso sono anche pratiche millenarie. La presenza nell'istante, tutti insieme, crea un'energia di una forza incredibile, dove da ognuno di noi scaturisce qualcosa che passa dall'individuo a uno spazio comune.
Comune e condiviso. Pensa anche proprio solo l'idea, letteralmente, di dare il là al concerto a cui stai non più assistendo, ma di fatto partecipando. È qualcosa di profondamente diverso. Roberto, grazie mille di essere stato nostro ospite.
Grazie
davvero,
a te di tutte queste belle, una conversazione speciale.
Sono contento e dico assolutamente lo stesso. Ricordo 25 marzo a Milano, Auditorium Mahler, oppure a Verona il 28, il 31 a Bologna, il 1 aprile a Perugia, il 2 aprile a Firenze, il 24 aprile a Roma, per andare ad assistere appunto alla parte live di Time to Be, il disco di cui abbiamo parlato.
Per chi ha voglia, venga a Londra il 13 maggio.
Ah beh, sì, è un bel invito. Insomma, se avete l'occasione, andate anche a Londra. Io prima di andare a chiudere con un ultimo brano, ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto. Jack torna domani a partire dalle 14 e fino alle 15. Il podcast lo trovate tra poco sul sito e sull'app, la playlist su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, o tra poco anche su Instagram, sempre profilo Matteo Villaci nelle stories. Roberto, ti chiedo di chiudere, chiudiamo oggi con un altro brano dal vivo, te lo lascio introdurre e intanto ti ringrazio nuovamente.
A te grazie, un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori. Questo pezzo si chiama Oceano. Oceano è un pezzo mio storico, che sì, è l'oceano del mare, ma anche spesso l'oceano che abbiamo dentro, che è sconfinato molto più di quello che è fuori.